Capitolo IV. Il delitto Carew. Un anno dopo questi avvenimenti, Londra fu sconvolta da un delitto di incredibile ferocia. Una giovane domestica che abitava in una casa vicino al fiume, verso le 11 di sera, si era ritirata nella sua camera. La notte era senza nubi ed il vicolo su cui dava la finestra della stanza era illuminato dalla luna piena. La ragazza d'animo romantico, seduta alla finestra, si mise ben presto a fantasticare. Mentre era così persa nei suoi pensieri, d'un tratto vide un gentiluomo piuttosto anziano, vestito con eleganza e dai bei capelli bianchi, che camminava lungo il vicolo. Nella direzione opposta avanzava un altro uomo, piuttosto basso di statura, cui all'inizio la ragazza non prestò attenzione. Quando i due furono l'uno di fronte all'altro, il più anziano fece un elegante inchino e disse alcune parole. Sebbene la ragazza non potesse sentire cosa si dicevano, le sembrò che il vecchio signore stesse chiedendo delle informazioni. A quel punto la ragazza aveva guardato il volto dell'altro uomo e grande fu il suo stupore nel riconoscere in esso un certo signor Hyde che qualche tempo prima era venuto a far visita al suo padrone. Proprio come quella volta, anche ora, il viso del signor Hyde provocò in lei una sensazione assai sgradevole. Hyde ascoltava il distinto signore senza rispondere, giocherellando nervosamente con il pesante bastone da passeggio che aveva in mano. Poi all'improvviso, come preso da un'ira incontenibile, cominciò a battere violentemente i piedi per terra e a roteare per aria il suo bastone, agitandosi come un pazzo. Il vecchio signore, sorpreso e spaventato da quel comportamento, fece un passo indietro e Hyde allora cominciò a colpire più volte l'uomo con il bastone, finché non lo fece cadere a terra. Con la ferocia di una scimmia impazzita, Hyde si mise a calpestare la sua vittima, continuando a menargli colpi così violenti che nel silenzio della notte si sentiva distintamente lo scricchiolio delle ossa del vecchio che si rompevano e il rumore del suo corpo che sobbalzava sul selciato. La ragazza che era rimasta a osservare la scena, di fronte a tanto orrore, svenne. Erano le 2 di notte quando riprese i sensi e chiamò la polizia. L'assassino era ormai scomparso, ma sulla strada rimaneva il corpo straziato della sua vittima e poco lontano una metà del pesante bastone da passeggio con il quale era stato compiuto il delitto. L'altra metà del bastone, probabilmente, era rimasta in mano all'assassino in fuga. La polizia trovò nel taschino della giacca della vittima un orologio d'oro e un portafogli, ma niente, neanche un biglietto da visita che potesse aiutare a stabilire chi fosse. L'unica carta che l'uomo aveva addosso era una busta chiusa indirizzata all'avvocato Utterson. Per questo l'indomani l'avvocato venne invitato ad andare alla stazione di polizia, dove gli mostrarono prima la lettera e poi il cadavere. Appena lo vide, Utterson annuì. «Lo riconosco», disse rivolto ai poliziotti che lo osservavano impazienti. «Signori, mi dispiace dovervi comunicare che questo è il corpo di Sir Danvers Carew». Nell'udire il nome di uno degli uomini più rispettabili di Londra, membro del Parlamento, il poliziotto esclamò: «Mio Dio, questa storia andrà a finire su tutti i giornali. Forse lei, signor Utterson, può aiutarci a trovare l'assassino». E brevemente l'agente raccontò all'avvocato gli avvenimenti di quella notte, così come gli erano stati riferiti dalla giovane cameriera. Non appena seppe che la ragazza aveva riconosciuto nell'assassino il signor Hyde, Utterson ne fu spaventato, ma quando poi gli mostrarono il bastone da passeggio spezzato, il suo spavento si trasformò in angoscia. In quel mezzo bastone aveva subito riconosciuto quello che lui stesso aveva regalato qualche anno prima al suo amico Henry Jekyll. «Questo signor Hyde è un uomo di bassa statura?» domandò Utterson appena si fu ripreso. «Molto basso e con un aspetto particolarmente odioso, così ce l'aveva descritto la cameriera», rispose il poliziotto. L'avvocato rimase pensieroso ad osservare il bastone. Poi, come chi ha appena preso una decisione, si rivolse al poliziotto guardandolo dritto negli occhi. «Credo di poterla accompagnare a casa del signor Hyde». Erano le 9 del mattino quando la carrozza con a bordo Utterson e il poliziotto si mosse verso il quartiere di Soho, diretta all'indirizzo che lo stesso Hyde aveva dato all'avvocato durante il loro primo incontro. La nebbia calata dal cielo aveva formato un denso velo color cioccolato sulle strade, rendendo le buie come fossero già le 9 di sera. Qualche soffio di vento sollevava ogni tanto la nebbia lasciando intravedere per pochissimi istanti i particolari di quel misero e squallido quartiere, vicoli pieni di fango, passanti che si affrettavano sporchi e frettolosi lungo le stradine deserte, sotto lampioni costantemente accesi nel tentativo di rischiarare l'oscurità che regnava in quella parte della città. Agli occhi di Utterson quelle sembravano le immagini dell'inferno, più che di un quartiere di Londra. Quando la carrozza si fermò davanti alla casa di Hyde, la nebbia si era leggermente diradata. Nella stradina c'era una lurida trattoria francese e un negozietto che vendeva vecchi giornaletti e frutta e verdura di scarsa qualità. Sui gradini davanti alle case sedevano ragazzini cenciosi le cui madri si affrettavano su e giù per la via. Ecco dove abitava il signor Hyde. Utterson e il poliziotto si scambiarono un'occhiata d'intesa e l'avvocato bussò alla porta. Venne subito ad aprire una vecchia. Il suo viso aveva un colorito giallognolo e i capelli erano di un bianco sudicio. «Abita qui il signor Edward Hyde?» domandò l'avvocato Utterson. La donna rispose che sì, quella era la casa del signor Hyde, ma in quel momento lui non c'era. La vecchia aggiunse che la notte precedente Hyde era rincasato molto tardi, ma era uscito dopo appena un'ora come faceva spesso. Il signor Hyde aveva l'abitudine di sparire per lunghi periodi. Infatti, quella notte era ricomparso dopo un'assenza di più di 2 mesi. «Molto bene», disse Utterson. «Vorremmo vedere le stanze dove abita». La donna stava già cominciando a protestare che non era possibile, ma l'avvocato la interruppe immediatamente. «Forse è meglio che le dica che la persona qui con me è l'ispettore Newcomen di Scotland Yard». Il viso della donna si illuminò di un sorriso cattivo. Sembrava contenta che la polizia fosse alla ricerca del signor Hyde. «Ah!» esclamò. «Allora si trova nei guai. E cosa ha fatto?»
«Quest'uomo sembra farsi odiare da chiunque lo conosca», commentò l'ispettore, scambiando un'occhiata con Utterson. Poi, rivolto alla vecchia, le ordinò: «Ora ci faccia entrare, dobbiamo dare un'occhiata in giro». L'avvocato e il poliziotto entrarono e si misero a ispezionare l'appartamento del quale Hyde usava solo un paio di stanze, dove regnava un gran disordine. I vestiti erano sparsi dappertutto, i cassetti erano aperti e rovesciati, e sul pavimento c'era un mucchietto di cenere, come se vi fossero state bruciate delle carte. L'ispettore si chinò per osservarlo da vicino e trovò i resti di un libretto d'assegni. Infine, nascosto dietro una porta, Utterson e il poliziotto ritrovarono l'altra metà del pesante bastone da passeggio.
«Bene, signore», disse l'ispettore soddisfatto. «Hyde ormai è in trappola. Deve essere in preda al panico se ha lasciato il bastone, la prova del delitto. Non ci resta che arrestarlo».
Utterson non disse nulla. Catturare Hyde non gli sembrava un'impresa così facile. In realtà quasi nessuno conosceva il suo viso. Non esistevano fotografie di quell'uomo e quei pochi che lo avevano visto in faccia ne davano descrizioni molto diverse fra loro. L'unico elemento su cui tutti concordavano era che Hyde lasciava in chiunque lo incontrasse un'inquietante sensazione di grande malvagità, quasi una deformità che ne alterava il volto.